centro di cultura ebraica, il cammino insieme verso la Teshuvah, martedì 14 settembre 1982, alle ore 20:30 precise, parlerà il rabbino capo Elio Toaf, Selichot, una tefillah individuale e collettiva per riflettere prima dell'alba.
Devo dire, devo cominciare con una annotazione che credo che sia interessante, perché ci riguarda molto da vicino, cioè a dire che il mantenimento di queste Selichot è una caratteristica dell'ebraismo italiano. Un ebraismo insaceno che però mantiene certe cose e che rimangono come delle pietre miliari per la sua sopravvivenza. Se noi andiamo in Francia, in Inghilterra, non soltanto nelle comunità ashkenazite dove le Selichot non esistono, dove le Selichot sono soltanto ristrette al periodo fra Rosh Hashanah e Kippur, ma anche nelle comunità sefardite in tutta l'Europa. Prima bisognava andare in Africa del Nord, trovavamo ancora in pieno sviluppo, in pieno rigoglio l'osservanza di questo tipo di preghiere da recitarsi di notte. Ma in Italia è rimasta proprio la tradizione delle 40 notti di Selichot, che secondo me è un titolo di nobiltà di un ebraismo così povero che ancora mantiene una tradizione di questo genere, che è tutto meno che comodo. E devo dire che io ricordo quando una differenza tra la mia comunità di origine, la comunità di Livorno, e la comunità di Roma. C'è una differenza sostanziale nell'invito alla gente a venire a Selichot. Io ricordo, quando ero ragazzo, che verso le 4, 3 e mezza, alle 4, c'erano dei signori di una certa età che giravano per le strade dove c'erano gli ebrei e urlavano: allerta! Io ricordo ancora che si veniva svegliati da questo urlo: allerta! Che voleva dire che bisogna andare a Selichot. Invece qui in piazza usa ancora di mettersi sotto le finestre e di dire: Selichot! È un richiamo questo qui che è antichissimo. Antichissimo, tanto che io ricordo che c'è in un registro della comunità di Livorno che verso la metà del Settecento vennero arrestati 2 o 3 di questi ebrei che dicevano allerta, perché nella via principale di Livorno, quella che si chiamava via del Casone, perché c'era una grande caserma dell'esercito del Granduca, avevano disturbato la chiesa pubblica, l'hanno ammonito un giorno, l'hanno ammonito un altro, e poi alla fine l'hanno portato in mezzo. Una curiosità. Ma devo dire che nella comunità di Livorno la tradizione di Selichot è sentita e viene mantenuta, direi, con una generosità forse superiore a quella con la quale si mantiene l'obbligo di dire fino alla mattina. Delle persone che normalmente non si vedono al tempio, quando c'è il periodo di Selichot, non perdono una notte. E questo qui è un buon segno, se noi vogliamo andare a vedere che qual è il significato di queste feste. Il profeta Isaia diceva: Yeshua scende in Mazzeo, che era ubio troverò. Cercate il Signore quanto si lascia trovare e invocatelo quando è vicino. Ora, io credo che non sia facile poter stabilire il momento in cui Dio si fa trovare e il momento in cui è vicino. Perché evidentemente questa frase che ha detto Isaia, che non era uno sprovveduto, aveva un proposito. E i maestri l'hanno interpretato molto bene dicendo questo. Il profeta Isaia sapeva perfettamente che alludeva al mese di Elul. Il mese di Elul è quel mese che ricorda quando Mosè Rabbeinu salì sul monte Sinai per prendere per la seconda volta le tavole della legge. Salì sul monte il Rosh Chodesh di Elul e discese dopo 40 giorni il giorno di Kippur. Allora voi capite che cosa vuol dire il versetto di Isaia. Il mese di Elul è il mese in cui si deve andare alla ricerca di Dio, e il momento in cui è vicino è proprio il mese di Elul. Perché? Perché è stato il momento in cui il popolo ebraico, che si era purificato del peccato del vitello d'oro, era diventato degno di ricevere le seconde tavole della legge, e quindi al momento in cui Dio è vicino. Come vedete, la spiegazione c'è e mi pare che sia anche abbastanza buona. Ma si deve dire anche che il giorno, il mese di Elul è importante anche per un'altra cosa, perché è il mese che precede il Yom HaDin, il giorno del giudizio. Ora, facciamoci un momento questo ragionamento. Che cosa fa una persona qualsiasi che sa di avere un processo tra un mese? Che cosa fa per cercare di uscirne bene? Evidentemente deve fare qualche cosa. Evidentemente deve andare alla ricerca di qualche cosa che possa, se ha delle responsabilità, minimizzarle, renderle quasi nulle, per poter sperare in una sentenza di assoluzione. Non differentemente accade per gli ebrei nel mese di Elul. Il mese di Elul è il mese che precede il giorno del giudizio, il giorno del processo, chiamiamolo così con un termine più moderno, il giorno in cui tutti siamo sottoposti a un processo, e da questo processo verrà fuori una sentenza che può essere favorevole e che può essere sfavorevole a noi. E allora che cosa bisogna fare? Cercare di trovare tutte le possibili attenuanti a quello che è stato il nostro comportamento durante gli 11 o i 12 mesi che sono passati. E allora bisogna vedere che cosa si può fare. Che cosa si può fare per cercare di migliorare la nostra situazione. E naturalmente i nostri maestri ci hanno dato una indicazione di come si cerca il Dio. Isaia ha detto: cercate il Dio quando si lascia trovare. Ma come si cerca? I nostri maestri ci hanno detto che si può incontrare il Dio attraverso due processi consecutivi. Il primo è il processo che si chiama Heshbon HaNefesh, e il secondo è la Teshuvah, che è la diretta conseguenza del Heshbon HaNefesh. Quindi, che se è il Heshbon HaNefesh? Voi capite che ogni individuo che ha una casa, una famiglia, è uso per mandare avanti bene la propria casa a date fisse, a fare un certo bilancio della cosa familiare, di fare un po' di conti. Heshbon vuol dire conto, è il conto dell'anima. Heshbon HaNefesh, la traduzione letterale. E come una famiglia va a vedere quelle che sono le entrate, le uscite, cosa ha fatto, se c'è margine per star bene o c'è margine per avere delle preoccupazioni, ecco, nella stessa maniera l'individuo deve fare Heshbon HaNefesh, si deve mettere a riflettere per vedere se attraverso un esame fatto naturalmente, coscienziosamente, fatto con serietà, fatto con l'intento di uscire eventualmente da una situazione che può essere una situazione difficile, allora questo incomincia la sua introspezione, comincia a guardarsi dentro, comincia a guardare quelle che sono state le sue azioni nell'anno che è trascorso, per vedere se il bilancio è positivo o meno. Cioè, è il giudizio dell'uomo che anticipa il giudizio di Dio. Ora, non è detto che i due giudizi debbano per forza coincidere, ma è chiaro che se uno è cosciente di quello che ha fatto, se uno fa seriamente questo processo introspettivo, evidentemente arriva a dei risultati che possono essere negativi, ma suscettibili di migliorare. E questo miglioramento può avvenire col procedimento successivo, che è quello della Teshuva. La Teshuva abbiamo lungamente parlato, però credo che sia opportuno dire qualche piccola cosa sulla Teshuva, tanto per ricordarselo alla memoria. Teshuva viene dal verbo shuv, che vuol dire tornare, vuol dire ritorno. Ma dove si deve ritornare? Dove si deve ritornare? Qual è il significato di questo ritorno? Evidentemente, quando si parla di ritorno, vuol dire che abbiamo fatto un certo cammino in una determinata direzione e poi siamo tornati, si deve tornare indietro. Ma quello che è importante è il punto di partenza. Non è tanto il ritorno come ritorno, ma il punto di partenza per vedere da dove siamo partiti e dove siamo tornati. Quindi noi siamo partiti dalla Torah. Siamo partiti, il nostro punto è stato quando Dio ci ha insegnato Orach Chaim, la strada della vita, cioè la Torah. E noi che abbiamo fatto un cammino che andava al di fuori di questa strada, che è stata tracciata, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo fare il ritorno. Quindi, figuratamente, la parola Teshuvah è stata tradotta come pentimento. Pentimento vuol dire ritorno a una coscienza pulita, a una coscienza senza macchia e senza peccato. Quindi questa è la Teshuvah. Ma la Teshuvah, bisogna intenderci, non è soltanto un processo che avviene nell'intimo del nostro spirito e che si soddisfa soltanto del fatto che si riconosce che un'azione era un'azione non buona, che un'azione che è stata fatta portava al peccato e non ci liberava da essa, ma la Teshuvah per essere operante deve essere azione. Non deve limitarsi al pentimento. Il pentimento di per se stesso non conta niente, perché non ripara nulla, perché non rimette niente a posto, perché non fa ritornare niente indietro. Se noi abbiamo fatto questo cammino, che è percorso da tante azioni più o meno oneste, più o meno buone, se noi dobbiamo fare il ritorno, perché questo ritorno qualche cosa combini, qualche cosa concretizzi, perché tornare puramente e semplicemente non vuol dire niente, perché il male fatto rimane, perché i malanni che sono stati provocati rimane. Allora ecco che bisogna che la Teshuvah sia attiva, non si esaurisca nell'animo dell'uomo, ma si esaurisca invece in altrettante azioni riparatrici per poter veramente parlare di ritorno. Teshuvah al ritorno, proprio inteso come attività che deve accomodare quello che è stato passato nel viaggio d'andata. Questo è il concetto della Teshuvah. Però, ora vediamo questo Cheshbon HaNefesh. Quali argomenti deve prendere in esame? Perché l'attività dell'uomo è molteplice. Si sviluppa in tante direzioni. Ora, non si può dire soltanto, bene, io faccio il commerciante, ho imbrogliato questo, non ho pagato quest'altro, ho un debito con questo. Sì, questo è una parte. Ci sono dei doveri che l'individuo deve compiere non soltanto verso il suo prossimo, ma ci sono dei doveri che uno deve compiere verso se stesso e anche verso Dio. La nostra attività è diretta verso tre direzioni diverse: i rapporti con noi stessi, il rapporto col nostro prossimo e il rapporto con Dio. Ecco dove si estrinseca l'attività del Cheshbon HaNefesh. Noi dobbiamo guardare qual è stato il nostro comportamento. Cominciamo da noi stessi, verso noi stessi. La dignità dell'uomo è qualche cosa che Dio ci ha imposto. Non si può degradare l'individuo facendogli fare ogni sorta di cose che ne abbassano la dignità. Come per esempio, è una delle cose più semplici, essere sporco. Oppure bere, oppure avere dei vizi che degradano l'individuo, che lo portano a un livello che non è quello della dignità dell'uomo come il Dio aveva concepito l'uomo specchio di Dio fatto a immagine e somiglianza. Quindi, se veramente, questo lo dice Maimonide con molta precisione, se un individuo vuole essere veramente l'immagine, la somiglianza di Dio, deve avere grandissima cura della propria dignità, del proprio corpo, della propria pulizia, quindi lavarsi, ci sono tutte le regole, lavarsi le mani, lavarsi la faccia, lavarsi il venerdì, fare il bagno completo, la doccia, cose, tutte queste cose, tutte prestabilite, cose. Per principi igienici, no! Per pulizia, no! Perché l'uomo deve essere gradevole, deve essere dignitoso, deve essere accostante, non deve essere qualcosa di ripugnante da scartare, e quindi deve essere fatto questo come un principio, come attuazione di un principio religioso, non come un principio igienico, è qualcosa che innalza e dà dignità all'uomo, e quindi ecco che lo avvicina a quello che deve essere proprio l'individuo stesso, e cioè l'immagine e la somiglianza di Dio. Per il prossimo, naturalmente, ci sono tanti altri doveri da seguire, e soprattutto io non vorrei decadere a quelli che sono, diciamo, i doveri di non imbrogliare, di non fargli male, di non leticare, ma vorrei piuttosto andare a vedere quello che è il dovere di ogni uomo verso il proprio fratello, e cioè il dovere di sostenere, il dovere di consigliare, il dovere di allontanare dalla colpa e dal peccato, perché in questo modo qui si forma la comunità, in questo modo qui si adempie a un dovere sociale. Quando io imbroglio il mio prossimo o lo faccio qualche cosa che lo danneggia, faccio male, sì, è vero, faccio malissimo, però questa mia azione è un'azione riparabile. Quando io, per esempio, ho rubato il portafoglio a uno e poi vedo, mi vento e glielo restituisco, il male fatto sparisce. Ma quando io posso salvare un individuo da commettere un delitto, da commettere una colpa, da allontanarsi dalla via del bene, questo qui non è riparabile. Quando questo male l'ha fatto e io potevo salvarlo, ecco che questo dovere sociale io non l'ho compiuto. Quindi ecco dove maggiormente si deve sviluppare il dovere dell'individuo verso il proprio prossimo. Ma vedere l'uomo e Dio, anche questa è di una natura ben diversa. Perché, vedete, se è vero che l'uomo ha bisogno di Dio, i nostri maestri hanno detto, è ancora vero che Dio ha bisogno dell'uomo. Perché se Dio non avesse avuto bisogno dell'uomo non l'avrebbe creato. E l'ha creato proprio perché l'uomo doveva essere la perfezione della creazione. E tutto quello che allontana l'uomo dalla via che Dio ha tracciata è qualcosa che si distorce, è qualcosa che si piega in una direzione sbagliata, in una direzione errata, per cui è necessario che quando uno fa il suo Cheshbon HaNefesh, fa di bene se nei suoi doveri che ha svolto nei confronti e doveva adempiere nei confronti di Dio, se c'è qualche cosa da correggere. E qui mi spiego, ci sono tante cose da correggere, tutti noi ne abbiamo. Prendiamo quello che dice Gesù tutte le mattine si mette i divini, che tutte le mattine prega, ma che lo fa ormai come un'abitudine, perché lo fa tutte le mattine, se un giorno non lo fa sente che gli manca qualche cosa. Però il suo pensiero non è alla fila, all'obbligo di dire determinate cose, all'obbligo di rivolgersi a Dio con determinate espressioni. Prende il libro di Tefillah e dice, non che questo sia deprecabile, non che questo sia disprezzabile, no, quello che lui fa sono tutti i meriti che si acquistano, ma è il meglio, cioè dire lo scopo per cui la città è stata creata. È vero che lui dice quelle Tefillah, esce da Dio, ma gli manca quella cosa che lo innalza, quella cosa che lo avvicina a Dio, quella cosa che lui adempie come un dovere da compiere verso Dio. Devo dire che non molti sentono questo, non molti si rendono conto di questo. Ecco, nel momento in cui si va, si risolve, se qualcuno ci andrà, sentirà, e questo si sente molto di più. Questo contatto
questo avvicinamento, questo significato della divinità viene fuori. E da cosa ci si accorge?
Si può noi entrare nell'animo delle persone per vedere se lo dicono tanto per dire o se lo dicono sul serio?
No, ma sono gli accenti. È la passione con la quale la divinità viene fuori,
che non si sente negli altri giorni, che non si sente nelle altre circostanze, ma in questa volta si sente molto bene.
Si sente proprio una partecipazione attiva alla vita.
E qualcuno di voi mi può domandare, ma per le persone che sono lì a sentire le sedute, quante sono quelle che ci capiscono qualcosa, che sanno quello che dicono? Io credo che siano molto.
E allora come ci può essere questa cosa? Bene, secondo me c'è qualche cosa di molto positivo in tutto questo, anche quello che non capisce quello che dice. Ma sa perché va a dire sì? Riveste la tefillà che dice di un significato che lo riempie, che riempie la sua necessità di rivolgersi a Dio, che riempie il suo desiderio di avvicinarsi a Dio. Quindi non importa che abbia capito, l'importante è che lui metta le sue parole, la sua tefillà, in quelle parole. E qui è da lì che viene il sentimento che noi sentiamo, perché potrebbe apparire qualche cosa di innaturale, potrebbe apparire qualche cosa di illogico che uno metta sentimento in qualche cosa che non capisce, di cui non sa il significato, ma il significato glielo dà, e è il migliore, perché vedete, i nostri maestri tanto erano consapevoli di questo che nel Talmud hanno scritto che chi scrive una tefillà è come se bruciasse la Torah. Ma è chiaro il significato di tutto. Se io scrivo una tefillà, questa tefillà corrisponde a un mio sentimento, ma non è detto che corrisponda al suo, al suo, al suo. Ognuno ha nell'animo qualche cosa che deve venire fuori e che vuole esprimersi. È differente la tefillà. Se io scrivo, riduco la tefillà a una formula, ecco qui io faccio qualche cosa che costringe colui che prega a dire qualche cosa che non riempie, o che non riempie il suo animo. Ora, se è vero che la preghiera è una necessità dell'anima, perché l'individuo nella preghiera può riversare quelli che sono i suoi sentimenti a Dio, è chiaro che io, leggendo una tefillà scritta dal Khalil, io dico quello che c'aveva il Khalil nel cuore, ma non dico quello che c'avevo io. Ecco perché dice come se bruciasse la terra. Allora dice, allora quelli che si vedono poi ora, nell'Ottocento si chiamavano formulari di preghiera.
Formulari.
Oggi si chiama libro di preghiere, eccetera. Ma se noi andiamo a studiare perché allora queste preghiere sono state scritte, allora è molto chiaro. È stato scritto per necessità, in un momento in cui l'uomo non sapeva, in un momento in cui il popolo ebraico, disperdendosi nel mondo, non aveva più un legame. E ecco che si sono formate quelle tefillotte che dovevano essere uguali per tutti e che dovevano, in generale, riempire quelle che sono le necessità dello spirito di ogni ebreo. E quindi ecco la funzione della tefillà come collegamento di tutto il popolo ebreo disperso ai quattro angoli della terra. Nello stesso momento tutti gli ebrei pregano nello stesso modo, dicendo le stesse cose. Ma ciò non toglie. Si è rimasto proprio come obbligo dell'individuo di fare anche la propria preghiera individuale.
Nella Amidà, quando si arriva alla benedizione Shema Koleinu, ascolta la nostra voce, lì è il momento in cui uno può interrompersi e aggiungere tutto quello che quando si prega a Dio di ascoltare la nostra voce, è la nostra, la vera nostra voce, quella che si esprime attraverso quello che noi introduciamo di nostro, del nostro animo, in quella vera. Quindi, ecco che la tefillà svolge uno dei più grandi doveri che l'individuo ha perso di Dio. Se noi rivestiamo veramente la tefillà del nostro sentimento, e se veramente la tefillà, perché ora bisogna anche spiegare che cos'è la tefillà, perché noi si deve parlare di selichot, io non posso parlare di tefillà. Perché c'è una bella differenza per tefillà e selichot. Quindi credo che sia arrivato il momento di affrontare il nostro il nostro argomento proprio in pieno, perché Cheshbon HaNefesh più Teshuvah. Si è detto che quella è la strada del ritorno, l'azione per sistemare quello che si è portato, ma ci vuole ancora. Ci vuole ancora. La tefillà, siamo in generale, tutte sono tefillà, ma la tefillà vera e propria è la preghiera nella quale si dichiara la sovranità di Dio. Mentre invece la seifa è una preghiera per ottenere il perdono. Qui c'è una bella differenza. E allora ci si deve domandare: come mai sono stati dati 40 giorni per fare 10 anni? Per accomodare quello che abbiamo passato. Dieci quasi sono fatti 10 giorni. Il Signore Dio ha detto, prendi più un giorno, shu, io mi ho fatto le prime mitad, cioè, prendi più un giorno prima della morte. Come nessuno sa mai quando morirà, si deve riempire giorno per giorno. Quindi, ogni giorno è buono per la Teshuvah. Però, questo periodo di 40 giorni è stato detto nel Midrash e c'è un suo significato particolare. Come quando uno si ammala e gli viene una bronchite. E vai in ospedale e lo curano per 20 giorni, 25 giorni. O un'altra malattia che richiede un periodo di cure più o meno lungo. Come si cura il corpo, si deve curare anche l'anima. E per curare l'anima c'è una clinica, un ospedale, che trattiene gli ebrei per 40 giorni, da Rosh Chodesh Elul fino al giorno di Cristo. Questo è per la refuata nefesh, per la guarigione dell'anima. E la Teshuvah porta guarigione al mondo. A questo punto sorge un'altra domanda. Come mai nel Talmud dicono porta guarigione al mondo? Potremmo dire porta guarigione all'individuo, porta guarigione al popolo di Israele, al mondo. Ma lo Sapphos lo spiega molto bene in quel punto e dice: perché hanno detto i nostri maestri che porta guarigione al mondo? Perché Israele revinse la sede. Gli ebrei garantiscono uno per l'altro. Quindi se io faccio male, quello che io faccio male va a danno di tutti. Se un altro fa male, bene anche a danno mio. E se io faccio bene, soffro per quello che gli altri possono fare. O come diceva un altro Midrash, commentando il versetto di Geremia, che diceva, che paragonava Israele a un agnello vagante, sperduto, perché proprio un agnello? Cioè, poteva dire un altro animale qualsiasi, ma l'ha proprio paragonata a un animale, perché dice, come quando a un animale gli si colpisce una delle sue membra, una zampa, o la testa, ne soffre tutto il corpo, nella stessa maniera, quando un ebreo si comporta male, ne soffre tutto il popolo. Ma è il mondo? Ma allora avete perduto di vista quello che è la funzione del popolo ebraico nell'economia dell'universo, di tutto il mondo. E cioè di avvicinare l'epoca della redenzione, la viata Mashiach. E quindi è chiaro che la Teshuvah porta Refuah al mondo proprio perché se Israele fa Teshuvah, tutto il mondo ne risente. Quindi vedete come tutti le tessere nel mosaico tendono a ritornare. Ma durante il periodo che va fra Rosh Hashanah e Kippur, durante le Seifot, noi si dice una preghiera a Avinu Malkeinu, nostro padre, il nostro re, nel quale si dice Avinu Malkeinu kotbenu beseper mechila uslicha lechapera. Nostro padre, nostro re, iscrivici nel libro di Mechilà, Selichà e Kapparà. Cosa sono? Mechilà, Selichà e Kapparà. La Mechilà è una forma di perdono, e noi chiediamo, ma è un perdono per un peccato che ha
una possibile giustificazione o un attenuante. La Selefa invece è il perdono per un peccato che non ha attenuanti né possibili giustificazioni. Quando Mosè ha adoperato per la prima volta la parola Selah, la Amaze che gode il Hasdeha, perdona questo popolo per la grandezza della tua misericordia. Era il popolo che si era macchiato niente poco di meno che del peccato del vitello d'oro. E non c'era un attenuante, dice Selah. Come si fa? Perché non c'erano attenuanti. Cosa poteva esserci a far dubitare, che facesse dubitare il popolo di Israele dell'esistenza di Dio e di ritornare agli dei egiziani? Niente.
Perché c'era stato il miracolo del Mar Rosso, c'erano state le piaghe in Egitto, c'era stata la manna, c'era tutto quello che si può immaginare di presenza di Dio. Avevano sentito Dio che dava la serietà di però. E malgrado tutto questo, siamo fatti diretti in terra. La
Rece se l'ha, la Mosè, che cosa c'è?
E quando Mosè ha detto questo, il Dio cosa gli risponde? Salà, e ti fai.
Salà. Ho perdonato, come tu vuoi. Quindi, vedete, questa è la Sifra. E infine c'è la Cappara, che è l'espiazione, la cancellazione del peccato per il quale si è fatto Teshuva. E che avviene quando?
La Cappara avviene quando il danno è stato riparato.
Vedete, far Teshuva sembra una cosa facile, ma non lo è. Se noi prendiamo, per esempio, due persone che hanno litigato, che si sono insultati e che non si parlano, e che si apprestano al giorno di Kippur, guardandosi in cagnesca, e loro allora giorno di Kippur non vale niente. Non vale niente. Perché uno può avere ragione, l'altro può aver torto, o viceversa, ma non vuol dire niente. Ma se uno pensa che il giorno di Kippur un individuo chiede a Dio di perdonare, malgrado tutto quello che ha fatto, che il Signore di Dio dovrebbe essere molto più arrabbiato che non quella persona a cui è detto fare butto, quello... va bene, è chiaro? E noi non possiamo pretendere da Dio quello che noi non facciamo, nello stesso momento non facciamo verso un'altra persona. Quindi nel momento in cui uno si accinge a chiedere perdono a Dio, bisogna che vada dalla persona che l'ha offeso o da cui è stato offeso, per cercare di rimettere le cose a posto. E questa, vedete, è la Teshuvah, con l'azione che rimette a posto delle cose per cui la Kappara è sicura. Perché non esiste più il fatto. Il fatto viene cancellato dall'azione conseguente alla Teshuvah.
L'invocazione che si rivolge a Dio quando si fa trovare
è proprio la Selichot.
E Selichot sono le preghiere che si recitano nel mese di Dio.
Ora, vediamo un'altra cosa, perché le Selichot si chiamano proprio di notte. Si potrebbero dire in un momento un po' più comodo.
Ma effettivamente qui ci sono delle profonde ragioni, tante ragioni, che giustificano il fatto che ci si alzi nel cuore della notte per andare a recitare queste preghiere di supplica. Intanto il raccoglimento è molto maggiore, il rumore della città è lontano, le nostre preoccupazioni sono lontane in quanto al giorno nuovo mancano ancora delle ore, il fatto che devono essere finite le Selichot quando comincia a alveggiare è il fatto che ci riporta alla vita normale, alle preoccupazioni di ogni giorno, mentre viceversa, nella notte, che è destinata al sonno, che è destinata al riposo, sacrificare il sonno e il riposo è il primo sacrificio che noi facciamo. Il raccoglimento è la cosa più bella che noi possiamo avere nel silenzio generale. E di tutto quanto ci circonda si sente soltanto la voce del popolo di Israele che supplica Dio di perdonare.
Secondo me questo è molto importante e non si può trovare altro, ma c'è anche l'altro fattore che evidentemente nel cuore della notte questo colloquio dell'ebreo con Dio non può essere interrotto, non c'è qualche cosa che possa disturbarlo. Mentre tutti dormono, Israele dunque prega, mentre al sorgere dell'alba egli torna a inserirsi nella vita di Dio. Le Sirichot quindi sono, tranne il riconosce l'Olam, tutta plurale. Sono la richiesta di perdono del popolo nel quale il singolo si riconosce e del quale è parte. Vedete, quando si è detto che l'individuo non può, l'ebreo, c'è scritto anche nel Pirkei Avot, al Tiprosh Min HaTzibur, che l'ebreo non può isolarsi dalla collettività, non può considerare se stesso al di fuori della comunità alla quale appartiene. E questo perché? Perché il Dio considera il popolo di Israele nella sua totalità. Considera il popolo di Israele per quello che è, non per gli individui che lo compongono. Il popolo di Israele avrà una posizione nel mondo a seconda che i suoi meriti siano maggiori o minori delle cattive azioni che compie. E il popolo compie cattive azioni, no, sono i singoli che le compie. Però l'azione dell'individuo viene assommata a quella degli altri. E c'è il famoso Midrash della bilancia, nella quale si dice che davanti a Dio c'è una bilancia i cui piatti sono in perfetto equilibrio. Ma manca il giudizio e l'azione da giudicare di un individuo, cioè la mia. Da quello che io faccio, da quello che io sono, il piatto della bilancia può pendere verso il bene o verso il male. Quindi, io ho la responsabilità del destino del popolo di Israele. Da me dipende se questa bilancia pende verso il bene o verso il male, verso un giudizio favorevole o verso un giudizio. Quindi, il fatto che ognuno si debba sentire responsabilizzato di fronte a questa bilancia dovrebbe far sì che ogni ebreo si comportasse nel modo migliore. Ora, ecco perché quando noi diciamo il Vidui, cioè la confessione dei peccati, confessiamo una quantità di peccati che non abbiamo commesso, ma chissà quanti ne sono stati commessi nel popolo ebraico, come quelli o peggio di quelli. Noi li cerchiamo di elencare i peggiori, li confessiamo perché riteniamo che possano essere stati commessi nel popolo ebraico e noi li confessiamo come se l'avessimo commessi anche. Quindi questa è la responsabilità collettiva del popolo ebraico. Ma vi dicevo, nelle Sirichot c'è il riconoscere l'Olam, che invece è in prima persona, è qualche cosa, è una preghiera del Signore. E bene hanno fatto quelli che hanno introdotto questo riconosce l'Olam al singolare, perché questo vuol dire che l'individuo, pur riconoscendo di essere parte del popolo, di confessare e di chiedere il perdono per tutti quanti, aggiunge quello che è il suo sentimento in quel particolare momento, il suo particolare sentimento di quel momento, perché è davanti alla bilancia e allora dice quello che è il suo sentimento. Se veramente quello che dice corrisponde al suo animo, a quelle che sono le sue intenzioni, veramente fa un'opera che viene a completare questa ricerca del perdono da parte di Dio. Dunque, abbiamo detto che la responsabilità del singolo è inscindibile da quella della collettività. E qui c'è il Bar Yochai, il quale racconta una specie di midrash, una parabola dell'ebreo che era con tanti altri ebrei in una barca e a un certo momento tira fuori un trapano e comincia a fare un buco sotto il suo sedile.
Allora tu ti dico, ma che fai? Ma guarda, e lui risponde, se mi importa a voi, io buco il mio di sedile. Quindi, a voi cosa ve ne importa? Dice già, però andiamo a fondo tutti. E quindi questo vi fa vedere come si possa arrivare attraverso l'azione del singolo a mandare a fondo
tutto quello
che è la costruzione della
condotta del popolo ebraico. E infine, un'ultima osservazione dobbiamo fare. Strano, come mai alla fine di Sevichot c'è Tarat Nedarim?
C'è lo scioglimento dei voti. Che si fa? Normalmente alla fine di ogni tepidat Sevichot. Io voti non ne ho fatti, mi chiedevo cosa c'ho da sciogliere. C'ho da sciogliere niente. E invece si fa. Per la generalità ci sono tre rabbini che fanno la parte del tribunale rabbinico che scioglie questi, e si fanno tutti che si confessano tutti questi voti inadempiuti che noi abbiamo fatto, dice ben beachis, ben bechalor, cioè dire tanto da svegli quanto dormendo. Il che significa che un individuo può impegnare se stesso attraverso delle promesse non mantenute, che sono considerate come cose, che sono considerate come delle condizioni che vengono messe per una determinata condotta che l'individuo vuole seguire, da parte di Dio ci deve essere un corrispettivo, cioè a dire, se io mi comporto in questa maniera, sì, mi farà. Questo è il voto, il nere, il voto. Però ci sono anche nere di altro tipo. Cioè a dire, io mi sogno. Io mi sogno. Una notte che vengo chiamata a Sefer e che faccio un milione per il tempo. È un nere o un nere? A Tarat Nedarim sempre queste cose. E è molto strano, è molto... che l'onestà ebraica arrivi fino a queste cose. Cioè dire, uno in sogno può fare un voto che deve essere sciolto perché può avere una certa validità. Quindi questo è molto interessante che la Tarat Nedarim venga fatta proprio in questo periodo, che poi culmina con lo scioglimento di tutti i voti, tutti i giuramenti, eccetera, eccetera, che viene fatta il giorno di Kippur, la sera di Kippur, quando si dice carne tre. Quindi, vedete, sembrano delle cose del minuzio, sembrano delle cose di scarsa importanza, ma questo vi fa vedere l'onestà del popolo ebraico verso Dio, o almeno quell'onestà che dovrebbe avere verso Dio, cioè a dire, non si scherza con le promesse che si fanno a Dio, non si può essere, io farò questo, non si può dire, se uno non è sicuro di farlo, o se uno non è sicuro di mantenere quelli che sono i suoi propositi, nessuno gliel'ha chiesto di farlo. Ma quante volte noi sentiamo della gente che dice farò quest'altro, non ci pensa più la gente. Allora c'è il modo anche per uscire da questo. C'è un modo per poter rimediare a qualche cosa che magari fatto leggermente, con leggerezza, senza che a questo corrisponda un malanimo o l'intenzione premeditata di non fare. Questo è veramente molto grave. Ma anche quando tutto questo non ci sia, ebbene, la cosa può essere accomodata attraverso la Tarat Nedarim.
Però il voto del singolo è quello che si può sciogliere. Però se io, per esempio, mi sogno che io e te si va insieme a visitare un ammalato e gli si dice, guarda, domani ti porterò questo, ti prometto, ti porto questo e questo, e poi non ci si va. Io non posso sciogliere questo voto. Se tu non lo sciogli insieme a me, perché io non posso essere sciolto da qualche cosa che ho fatto insieme a te. Se no diventa qualche cosa che rimane divisa a metà e non si può scaricare la responsabilità tutto su di uno. Non deve essere ognuno ad avere la propria parte. Ora, come conclusione vorrei enunciare quella massima che hanno detto i nostri maestri che Teshuvah, Tefillah e Tzedakah Magherin e prova a Gezerà, cioè dire che la Teshuvah, la Tefillah e la Tzedakah fanno cambiare la durezza del decreto divino. Cioè a dire, noi abbiamo visto che cos'è la Teshuvah, e abbiamo visto che cos'è la Tefillah,
e la Tzedakah naturalmente,
che rientra nelle Tefillot in generale. Ma che cos'è la Tzedakah? Cos'è il concetto di Tzedakah? Non si può dire che la Tzedakah
sia soltanto il fatto di mettersi la mano in tasca e di regalare 1.000 lire a un poveraccio. La Tzedakah è un concetto molto più alto. Tzedakah vuol dire instaurare un regime di rapporti basati sulla giustizia fra un individuo e il suo prossimo, cioè a dire cercare di realizzare la giustizia nel mondo. E la giustizia si realizza anche dando qualche cosa che noi abbiamo a uno che non ce l'ha. E questa è Tzedakah, è giustizia intesa nel senso di giustizia distributiva. Cioè a dire, nella società ci sono delle persone più fortunate e delle persone meno fortunate. Il fatto che io mi tolga qualche cosa per darla a uno che non l'ha è un atto di giustizia. Non è un atto di carità, non è carità. È giustizia. È giustizia distributiva. Noi collaboriamo con Dio per instaurare nel mondo un regime di giustizia. E lo stesso anche nei rapporti che esistono fra gli individui, cioè cercare di non capire la buona fede di una persona, cercare di agire onestamente, sono tutti atti di salvezza. Quindi, secondo me, tutte le leggi sociali, tutte le leggi che mirano all'elevazione dell'individuo rientrano in quella che è Tzedakah, realizzazione della giustizia. Quindi, teniamo presente, in questa vigilia di Rosh Hashanah, che il giudizio che Dio potrà fare di noi nel giorno di Rosh Hashanah, nel giorno del giudizio, potrà essere mitigata o potrà essere capovolto da male in bene se noi avremo agito in modo che possiamo realizzare quello che hanno detto i nostri maestri, Yeshua e Tefillah.
Lei ha detto che ha spiegato la ragione per cui si vivono le sere cose di notte, perché per una maggiore
concentrazione, isolamento.
Il significato per cui si vivono la sera è che in un momento in cui per particolare
molto discusso, per esempio Rav Azulai aveva proibito di dire le sere cose, i Hasidim non dicono le sere cose la sera, perché è un'anticipazione di quello, e potrebbe essere anche una causa per cui non si va a quelle della mattina, perché sono le stesse, all'incirca un po' più abbreviate, ma quelle della sera. E ci sono molti libri, e molti poskim hanno detto che se le fa della sera è meglio non dirle. Però perché c'è l'uso di dirle, io mi ricordo a Livorno si dicevano, qui si dicono lo stesso secondo il rito spagnolo, però non tutti gli spagnoli lo dicono. Rav Azulai, che veniva da Gerusalemme, da Hebron, era contrarissimo e non lo diceva, andava via dal Betacchenese quando lo diceva.
La seconda domanda che volevo fare è questa: nelle tribunali sacrifici della mattina si dice che fai tutto con una piccola parte di tui,
sì,
rispetto a quello che è abituale nel giorno di Kippur, molto accaduto. Perché esiste una differenza di lunghezza tra il Bidui nel giorno di Sefer e il giorno di Tzedakah?
Dunque, il Bidui nel giorno di Sefer e nel giorno di feriali è uguale, è tutto il Tachanun, cioè dire tutta quella parte di preghiere che accompagnano il Bidui, che può essere più o meno grande. Ora, quando c'è l'uscita di Sefer, si prolunga perché? Perché la lettura del Sefer ci porta a ricordare quello che non abbiamo fatto, cioè a dire, nella Torah c'è l'elencazione delle mitzvot, c'è tutta la narrazione delle mitzvot che noi dobbiamo fare. Quindi, noi sappiamo di non averle fatte. e quindi aumentiamo. Il giorno che non diciamo che non c'è la lettura del Sefer, abbreviamo un po'.